Ich begrüße
Vi saluto questa domenica mattina, saluto tutti i fratelli e tutte le sorelle in tutto il mondo che si sono collegati per ascoltare questo servizio nel nome del Signore Gesù Cristo con la parola di Prima Corinti 1 dal versetto 3 al versetto 9. Prima Corinti 1 dal versetto 3 al versetto 9. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Io ringrazio sempre il mio Dio per voi, per la grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù. Perché in Lui siete stati arricchiti di ogni cosa, di ogni dono, di parola e di ogni conoscenza, essendo stata confermata tra di voi la testimonianza di Cristo, in modo che non mancate di alcun dono, mentre aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù. Mentre aspettate la manifestazione del Signor nostro Gesù Cristo, Egli vi renderà saldi sino alla fine, perché siate irreprensibili. Lo ripeto, Egli vi renderà saldi sino alla fine, perché siate irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Fedele è il Signore con cui avete comunione col suo figliolo Gesù Cristo, il nostro Signore. Lode e ringraziamento sia al Signore. Fratelli e sorelle, siamo riconoscenti per la parola di Dio. La parola di Dio è spirito e vita, e a quelli che credono opera per quello che è stata mandata. Anche questa mattina leggo ora una parola di saluto del fratello Frank. Amati fratelli e sorelle in Cristo, uniti nell'amore divino, vi saluto calorosamente e con grande ringraziamento per quanto Dio ha fatto. Vi saluto con la parola che è stata scritta dall'Apostolo Giacomo. C'è tra di voi qualcuno che soffre, preghi. C'è qualcuno di animo lieto, canti dei inni. Attualmente abbiamo notizia di molte necessità e preghiere che salgono al trono di Dio. Anch'io con i miei 90 anni sono stato sorpreso il lunedì 22 aprile, sono stato portato in ospedale in autoambulanza. Per la grazia di Dio, la pietra che era infiammata nella bile è stata tolta, così sono potuto ritornare a casa venerdì. Sto bene, ma purtroppo non posso ancora salire 20 gradini che portano alla sala di registrazione. Chiedo quindi a tutti voi in tutte le nazioni, in tutte le lingue, di continuare a confidare nel Signore fino al compimento che sta per avvenire. Cari fratelli e sorelle, ancora una volta voglio sottolineare nel nome del Signore che tutti coloro che ora credono nel messaggio divino e non si sono fermati al ministero del fratello Branham, ma che con la continuazione della proclamazione sono stati e vengono edificati e stanno vivendo la loro preparazione. Che ognuno dica per se stesso, siamo come Isacco, figli della promessa. A questo voglio ancora aggiungere ciò che è scritto anche nella parola di Dio. Quando la promessa del ritorno di Cristo tarda ad arrivare, tenete la stretta questa promessa, aspettatela perché arriverà sicuramente. Dio vi benedica tutti, specialmente, particolarmente i traduttori di tutto il mondo. Adesso ascoltiamo una trasmissione. Dio vi benedica, fratello Frank. Lode e ringraziamento al Signore. Da parte mia anch'io voglio dare a tutti il benvenuto nel nome del Signore e ho il desiderio profondo nel mio cuore che noi in questo giorno possiamo avere un incontro con Dio, in questi giorni che abbiamo questi incontri, che possiamo fare un'esperienza con Dio, che non solo celebriamo Pentecoste, ma che viviamo la Pentecoste come l'hanno vissuta i nostri fratelli e le nostre sorelle all'inizio. Sono convinto che se siamo nella giusta posizione nella fede, col giusto atteggiamento biblico verso le promesse bibliche e crediamo, Dio adempirà e confermerà la sua parola. In questi giorni vogliamo concentrarci sulla parola. Potrei darvi il benvenuto singolarmente, ma è molto meglio farlo collettivamente. E così come il calore terreno ci riscalda interiormente e anche esteriormente, abbiamo bisogno del fuoco dall'alto affinché spiritualmente veniamo scongelati e abbiamo bisogno di questo perché siamo troppo rigidi, siamo un po' congelati. Il fuoco dall'alto porterà la soluzione e di lui è scritto, egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Il giorno di Pentecoste non era un giorno dove si predicava o il tempo di attesa non era un tempo di intrattenimento, di discussione, ma un tempo di preghiera, un tempo di attesa, un tempo di preparazione interiore per ricevere ciò che Dio aveva promesso. E particolarmente attraverso il ministero del fratello Branham posso fare qui dare brevemente l'annunzio che la sorella Branham è andata a casa il 12 ed è stata sepolta il giorno 16. Anche lei ora con il Signore possiamo salutare beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Non abbiamo bisogno di essere contristati per questo, ma al contrario, noi che siamo ancora qui e forse abbiamo ancora molte prove da superare, molte battaglie da combattere, Sicuramente non stiamo tanto bene come quelli che già sono col Signore. Ma era il fratello Frank Branham attraverso il quale Dio poteva parlare e che ha messo la parola per questo tempo. A molti non è piaciuto, hanno fatto delle esperienze, hanno le cose che gli sono care e preziose, le hanno messe al primo posto, ma Dio ha mandato un profeta, un profeta parola per chiamare una sposa parola. E sappiamo che nell'Antico Testamento la parola veniva ai profeti e loro portavano la parola che avevano ricevuto. Non erano profeti che parlavano di esperienze, ma profeti a cui Dio aveva parlato, che avevano comunione con Dio. Erano profeti della parola che predicevano il corso della storia della salvezza. E nel Nuovo Testamento leggiamo, erano uomini guidati dallo Spirito Santo, spinti dallo Spirito Santo, e proclamavano ciò, quello che adesso sentiamo e vediamo. Sappiamo anche che nel corso dei quasi 2000 anni ci sono state tante interpretazioni, tanto è stato cambiato, così che il cammino verso Dio viene ostacolato e quasi non si può attraversare. Ma Dio ha mandato uno che, un precursore prima della prima venuta di Cristo, e ha inviato un precursore che preparava la via prima della seconda venuta di Cristo. Le più grandi esperienze che abbiamo potuto avere, le cose che più care, le cose che sono per noi più preziose, devono essere in armonia con la parola di Dio. La parola di Dio in tutto è la misura che dobbiamo applicare in ogni cosa. È qui che ci sono le diverse opinioni. Quando si parla di esperienza si può vedere in un modo o nell'altro, ma quando si tratta della parola di Dio può essere vista solo attraverso lo Spirito che ha ispirato i profeti a portare la parola. Chi non lo vede attraverso lo Spirito di Dio che l'ha ispirata e l'ha data, allora non lo vede sbagliato, non lo vede affatto, una delle due cose. Possiamo vedere in modo giusto e riconoscere correttamente solo quando la parola di Dio ci viene rivelata dallo Spirito di Dio. E Gesù ha dato la promessa che lo Spirito Santo verrebbe a guidarci e ci guiderebbe in tutta la verità. E parla dello Spirito Santo come di colui che ci insegna. Egli vi rivelerà le cose, ciò che avverrà. Prenderà del mio e ve lo dichiarerà. Ogni volta leggiamo, chi ha orecchie ascolta ciò che lo Spirito dice alle chiese. Il messaggio è rivolto all'angelo della chiesa, come è scritto all'inizio di ogni lettera. All'angelo della chiesa scrivi. Alla fine non c'è scritto chi ha orecchi per ascoltare a ciò che l'angelo dice alla chiesa, ma ciò che lo Spirito dice alle chiese. Noi vediamo non vediamo e ascoltiamo l'uomo che Dio ha usato come strumento, ascoltiamo la parola rivelata dallo Spirito. Sentiamo lo Spirito di Dio che ci parla. Ma oggi e domani vogliamo parlare dell'esperienza di Pentecoste e per quanto sia possibile nel tempo che abbiamo parlare brevemente e vedere nella scrittura e anche di quello che a questo riguardo ha detto anche il fratello Branham riguardo a questo, perché so che ci sono opinioni diverse sul battesimo dello Spirito Santo e su questa esperienza soprannaturale. Se vogliamo davvero in questi due giorni sperimentare Dio, dobbiamo essere pronti a mettere da parte tutte le nostre opinioni. Dobbiamo essere pronti a dire sì alla parola di Dio con tutto il cuore. Dio non si adatterà mai a te e a me. Noi dobbiamo adattarci alle sue parole, altrimenti non funzionerà. In ogni chiesa, in ogni direzione di fede si cerca di mettere Dio nel loro programma, ma con la Chiesa di Dio è al contrario. Non siamo noi a cercare di inserire Dio in un programma, è Dio che ci inserisce nel suo programma. Questa è la grande differenza. E magari adesso non ce ne rendiamo conto, ma la differenza è davvero enorme. Qualcosa di religioso possono farlo tutte e anche viene fatto dappertutto, ma la Chiesa di Gesù Cristo è solo dove Lui parla come capo, come il capo, dove cammina tra i sette candelabri d'oro, dove può rivelarsi e parlare con noi. Voglio leggere dagli Atti degli Apostoli, capitolo 1, dal versetto 3. Atti capitolo 1, dal versetto 3. Ai quali dopo che ebbe sofferto si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 giorni, parlando delle cose relative al regno di Dio. Trovandosi con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'attuazione della promessa del Padre, la quale gli disse: avete udita da me. Perché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. Quelli dunque che erano riuniti gli domandarono: Signore, in questo tempo che ristabilirai il regno a Israele? Egli rispose loro: non spetta a voi sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla propria autorità, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Dette queste cose, mentre essi guardavano, fu elevato e una nuvola, cogliendolo, lo sottrasse ai loro sguardi.
Und in ganz Judäa und Samaria und bis
E come essi avevano gli occhi fissi al cielo, mentre egli se ne andava, due uomini in veste bianche si presentarono a loro e dissero: uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Fino a qui questa parola. Qui il Signore Gesù ha fatto la conversazione finale con i suoi, le sue ultime parole che lui pronunziò prima dell'ascensione. E avevano il contenuto non solo il mandato missionario, ma anche il rivestimento con la forza dall'alto per poter svolgere correttamente questo grande mandato nello Spirito di Dio. Possiamo solo compiere questo mandato divino solo se siamo stati rivestiti della potenza divina. Gli uomini possono rispondere alle domande umane, ma sulle domande divine Dio deve rispondere. Le risposte umane non ci servono a nulla, non ci soddisfano, non per lungo tempo, forse per il momento sembra che ci aiutano un po', ma poi arriva il momento e l'ora in cui non basta che le persone ci danno la risposta sulle domande divine. E quello che è bello nella risposta di Dio, che non consiste nuovamente in parole ma nei fatti. A Pentecoste il Signore non scese e disse: sì, vi riempirò di Spirito Santo come ho promesso. Non c'è stata una ripetizione della promessa, c'è stato l'adempimento della promessa, la realizzazione. I cieli si sono aperti, lo Spirito Santo scese, il fuoco di Dio scese su ognuno singolarmente e apparvero loro lingue come di fuoco divise, tutte furono riempiti di Spirito Santo. Non una risposta in parole, ma una risposta nella realtà. La parola si è fatta carne, divenne realtà, è così con Dio. Sapete bene che il Signore è stato come Messia annunziato per migliaia di anni. Ma quando lo Spirito scese su Maria, la parola diventò carne, è diventato realtà. Le promesse sono diventate realtà. Improvvisamente era il Redentore che era stato promesso così tanto spesso, si trovava come risultato davanti a loro. La parola di Dio ha sempre un risultato e le promesse che si riferivano al Signore si sono realizzate in Lui. Le promesse che riguardano la Chiesa si realizzano nella Chiesa e attraverso la Chiesa. E solo così diventiamo la parola sposa. In questi giorni si parla e le persone pensano di essere la sposa parola quando parlano sulla parola. No, non è così. No, proprio no. Siamo la sposa parola solo quando la promessa diventa realtà in te e in me. Allora siamo la parola sposa. E il nostro Signore era la parola fatta carne. E Paolo scrive in Efesini, indico questo mistero a Cristo e alla Chiesa. Cristo e la Chiesa sono una sola cosa. Lui è il capo e noi siamo le membra. Quello che è avvenuto con Lui deve avvenire anche con noi. E questo dobbiamo riconoscerlo questa sera e vedere la necessità di essere riempiti con lo Spirito Santo nel nostro intimo, finché rimaniamo indifferenti e diciamo, oh Signore, riempici di Spirito Santo. Se questo viene detto in questo modo, non succede nulla. Se viene pregato in questo modo, ma se improvvisamente facciamo violenza nel regno di Dio, non intendo dire che siamo uno più rumoroso degli altri. Dio non è sordo. Non si può fare violenza al regno dei cieli alzando la voce, ma con la fede, sì, con la fede. Tutte le cose di Dio sono accessibili sulla base della fede. È per questo che il Signore dice, questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. E quando il fratello Branham dice tante volte, se questi segni non vi seguono, questi miracoli, allora non credete. Questo dovrebbe colpirci, questo dovrebbe dirci qualcosa, deve penetrare nei nostri cuori come una spada, e allora ci possiamo rendere conto che ci manca qualcosa. E oggi vorrei permettermi di leggere alcuni passi della predica del fratello Branham, 6 e 2, numero 6, che parlano dell'esperienza del battesimo dello Spirito Santo. Incomincio dalla pagina 17. Ebbene, lo diciamo già adesso e lo mostreremo in seguito. Solo coloro che sono riempiti di Spirito Santo saranno rapiti. Già questa frase ci colpisce come una bomba. Siamo vicini al rapimento. È quello che noi stiamo aspettando. Ma non che noi aspettiamo in vano. Non che prendiamo l'olio quando è già troppo tardi. Adesso è il tempo di prendere l'olio dello Spirito e metterlo nei nostri vasi. Questo è il momento di fare un'esperienza di Dio. E ringrazio Dio che ci dà queste ore, e questa è solo grazia. E lo diciamo già adesso, e lo diremo anche dopo, solo coloro che sono riempiti di Spirito Santo saranno rapiti. Il resto dei morti risorgerà solo dopo i 1000 anni. Solo le persone ripiene di Spirito Santo prenderanno parte al rapimento. Dio ci ha dato lo Spirito Santo. una parola molto seria. E siamo riconoscenti per ogni rivelazione dei misteri di Dio. Siamo riconoscenti di poter vedere Gesù Cristo come il Signore dei Signori, come il Re del Re nella sua divinità. Siamo riconoscenti che in questa ultima generazione, come dice il fratello Branham, ci sono stati mostrati i misteri di Dio dalla Genesi all'Apocalisse, ci sono stati rivelati. Ma anche se conoscessimo tutti i misteri, avessimo tutta la fede di poter spostare anche montagne e non avessimo amore. E ora veniamo al punto. L'amore di Dio viene riversato nei nostri cuori attraverso lo Spirito Santo. Questo è ciò che dice la parola di Dio. Possiamo sforzarci quanto vogliamo, non funziona. Leggiamo ancora, citazione, secondo le scritture non siete convertiti finché non avete ricevuto lo Spirito Santo. Voi credete, lo Spirito Santo vi ha parlato, avete confessato Gesù pubblicamente, si può testimoniare di Gesù, si può seguirlo, ma la conversione di una persona non è ancora completa se Dio non ha messo il suo sigillo di approvazione su questa persona. È per questo che Paolo scrive alla Chiesa di Efeso nel capitolo 1 e anche nel capitolo 4, siete stati sigillati con lo Spirito Santo per il giorno della vostra redenzione. Qui ci viene detto, secondo le scritture, non siete convertiti finché non avete ricevuto lo Spirito Santo. Crediamo in Gesù Cristo, siamo diventati credenti, i nostri peccati sono perdonati. Questo è assolutamente vero perché la scrittura dice, credi nel Signore Gesù e sarai salvato, tu e la tua famiglia. Ma non si tratta solo di credere, si tratta di un po' di più che solo di credere. Qui si tratta che la nostra fede riceva la conferma divina. Sappiamo che in Romani 4 Dio diede ad Abramo la circoncisione come sigillo della sua fede. Questo era un segno esteriore. A noi ci viene dato il sigillo dello Spirito Santo affinché possiamo sapere che Dio ci ha accettato il nostro pentimento, Lui accetta la nostra fede, il nostro rivolgimento verso di Lui. Per esempio, quando ci facciamo battezzare con l'acqua, questo è un passo in obbedienza a Dio, ma la risposta di Dio è che il cielo si apra e ci battezza Lui col suo Spirito. La risposta divina suggella la nostra conversione, la tua e la mia conversione la suggellerà. Non dubitate della vostra conversione, non dubitate della vostra fede, ma non fermatevi a questo, bensì dite, Signore, io voglio fare anche questo passo con Te, anche questa esperienza voglio farla, voglio avere la Tua risposta. Continuo a leggere a pagina 18. Dio ci ha chiamati per elezione. Non siete felici di essere uno dei Suoi? Non sentite il desiderio questa sera nel vostro cuore? Io voglio lo Spirito Santo. Ci deve essere un impulso, un desiderio interiore che diventa sempre più forte. E il fratello Branham chiede all'uditorio: non sentite il desiderio nel vostro cuore questa sera? Nel più profondo non vi dice qualcosa? Voglio ricevere lo Spirito Santo. E ancora: Signore, voglio, ti voglio nel mio cuore, questo desiderio è in voi, perché Dio ha scritto il vostro nome nel libro della vita dell'agnello prima della fondazione del mondo. Se apparteniamo a coloro il cui nome è scritto nel libro della vita dell'agnello da prima della fondazione del mondo, allora Dio mette in noi il desiderio verso quello che Lui ci ha preparato per essere con Lui per sempre. E poiché i nostri nomi sono stati scritti nel libro dell'agnello prima della fondazione del mondo, Dio ha messo in noi il desiderio di essere battezzati con lo Spirito Santo, perché questo è necessario per vedere la sua gloria. E da questa predica del fratello Branham è chiaro quello che abbiamo letto. Non c'è bisogno che io sottolinei questo. Dio lo ha usato in molti modi, soprattutto a livello evangelistico e dottrinale, profetico e così via. Ma qui abbiamo una predica che proprio parla esattamente della Pentecoste, e sono riconoscente a Dio che non solo lo sentiamo parlare come profeta dei misteri di Dio, della guarigione dei malati e di molte altre cose, ma anche della preparazione della Chiesa. A che cosa ci servirebbe a noi se siamo stati chiamati fuori da tutte le denominazioni, se con la chiamata fuori non è collegata la chiamata e la preparazione, e se non abbiamo ricevuto il sigillo di Dio, il sigillo dello Spirito Santo, dobbiamo riceverlo. E questo ci porterà alla prima risurrezione e al rapimento. Così possiamo avere questa certezza. E non ho l'intenzione di predicare questa sera, ma voglio parlare dalla Bibbia e da questa predica del fratello Branham. E io spero che Dio metta il desiderio nel tuo e nel mio cuore così forte che stasera possiamo far forza per entrare nel regno di Dio, e che possiamo dire: Signore, fai con noi quello che hai fatto con i nostri fratelli e sorelle in quella prima Pentecoste. E quando Lui lo farà, allora saremo felici. Nessuno sarà più contristato. Citazione: tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno a me, e a tutti quelli che verranno a me io darò lo Spirito Santo. Anche questo è vero. Dio è un Dio che dona, ci dà doni in tanti modi. È anche chiamato il dono dello Spirito Santo. Se con la mia voce potrei mettere in evidenza l'importanza di ricevere lo Spirito Santo, se potremmo metterlo nei nostri cuori. Lui ha solo potuto predicare la parola, il resto era lasciato a Dio. No, che parliamo in questo argomento in modo leggero, ma che era un tema che lui ha trattato dal profondo della sua anima per il bene del popolo di Dio, per la preparazione della Chiesa di Gesù Cristo. Non è venuto dicendo qualcosa che possiamo fare e che non è tanto necessario fare questa esperienza. Non ha dato solo un suggerimento, ma questo dobbiamo semplicemente fare questa esperienza prima del rapimento. Pagina 21, citazione. Non si è ancora suggellati finché si crede soltanto, ma quando si è veramente ricevuto lo Spirito Santo. Quindi c'è una differenza di credere nel battesimo dello Spirito Santo e ricevere il battesimo dello Spirito Santo. Ci sono molti esempi che ce lo mostrano. Abramo credette a Dio, sapeva che la promessa fatta per Isacco si sarebbe realizzata, ma all'inizio era solo una fede, ma quando il tempo venne, la fede sperimentò la realizzazione della promessa. E Isacco, di cui si riferiva la promessa, era lì. E così con le promesse di Dio all'inizio sono date come promesse che noi crediamo. E questo è necessario, è il primo passo. Ma da questa fede alla promessa di Dio deve venire fuori la realizzazione. Un altro esempio, il Signore disse: a chi crede seguiranno questi segni. Possiamo dire 100 volte che crediamo nella guarigione dei malati, ma se non imponiamo le mani sui malati, i malati non guariscono, allora questa è una fede che non è ancora stata confermata. Una fede che si basa sulle parole ma che non è ancora realizzata. Che noi in questi giorni possiamo capire che ciò che vuol dire sposa parola, che tutta la parola di Dio che è stata data per la Chiesa è indirizzata alla Chiesa, si realizza attraverso la Chiesa e diventa realtà. In questo viaggio l'abbiamo sottolineato lo scorso fine settimana. Ovunque dove Dio aveva fatto le promesse è arrivato il momento dell'adempimento. E il momento dell'adempimento era il prodotto, era la cosa che era stata annunziata. Così col battesimo dello Spirito Santo. Qui dice il fratello Branham, non si è ancora suggellati finché solo si crede, ma quando si è effettivamente ricevuto lo Spirito Santo. Quindi il suggellamento è una necessità divina. E il suggellamento può avvenire solo attraverso lo Spirito Santo. Ci rendiamo conto di quanto sia necessario quanto è necessario ricevere lo Spirito Santo. E io vi dico, tutti noi questa sera possiamo essere riempiti con lo Spirito Santo. Non abbiamo bisogno più di 10 giorni, ma solo di aprirci e rendici a metterci a disposizione di Dio affinché Lui possa compierlo. Citazione. Solo allora potrete partecipare alla prima risurrezione, quando lo Spirito Santo vi darà la testimonianza, quando lo Spirito Santo entrerà in voi. Queste sono parole che non possiamo spostare facilmente a destra o a sinistra. Sono parole che hanno da dirci a te e a me qualcosa questa sera. E andremo fra un po' in preghiera e daremo a Dio l'opportunità di riempirci con lo Spirito Santo. Non chiedete come deve avvenire, questo è compito di Dio. Se dovessi farlo io potreste chiedermelo, ma poiché lo fa Dio, vogliamo riceverlo come Lui lo fa, senza immaginarci, avere le nostre proprie immaginazioni. Le cose andranno sempre diversamente da come noi le immaginiamo. Nemmeno una volta Dio farà qualcosa nel modo in cui tu e io lo immaginiamo. Sarà sempre diverso ogni volta, ma sempre biblico. Il che è molto importante. Citazione. Ora lo Spirito Santo opera come all'inizio. La Chiesa è unita e porta avanti l'opera potente dello Spirito Santo come fece allora. Le stesse opere che hanno avuto luogo all'inizio vengono ora manifestate allo stesso modo. Qui lui mostra l'inizio. Gesù Cristo è il primo e l'ultimo. Egli è l'alfa e l'omega, l'inizio e la fine. Come ha operato all'inizio, così deve operare alla fine. Perché la fine deve essere uguale all'inizio. Ma prima che egli possa operare in questo modo, noi credenti dobbiamo sperimentare la realizzazione della promessa. Non essere solo portatori della promessa di Dio, ma come portatori di questa promessa Dio vuole realizzarla in noi. Abramo era portatore della promessa. E la promessa diventò realtà, venne realizzata, è diventata realtà. E io e tu siamo portatori della parola di Dio, siamo portatori delle promesse di Dio. Abbiamo ricevuto grazia, Dio ci ha perdonato attraverso il sangue dell'agnello. Adesso vuole portare a compimento la nostra conversione. Vuole darci il suo spirito, vuole darci la risposta. I cieli si devono aprire, lo spirito deve scendere. E se stasera non siamo solo portatori della promessa, ma crediamo che Dio realizzerà, allora deve semplicemente accadere. Non abbiamo bisogno più di aspettare. Oh, com'è meraviglioso. Ancora una citazione. Ora lo Spirito Santo opera come all'inizio. La Chiesa è unita. La Chiesa viene unita. E opera nella potenza di Dio. Non è una parola meravigliosa. E possiamo vedere il parallelo a Primo Corinti, capitolo 12, versetto 13. Infatti noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo. Siamo membri del corpo di Gesù Cristo. Capite che Dio non può far nulla senza di noi? Così come il capo non può fare nulla senza le membra, senza il corpo. Lui ha bisogno di noi. Egli ha redento acquistato, comprata la Chiesa per essere il capo di questa Chiesa, per poter operare attraverso i singoli credenti, come attraverso le membra, per rivelare la sua potenza. E per questo abbiamo bisogno della forza dello Spirito Santo. È un regno divino, un regno spirituale. In questo regno non è quello che fai tu o io, ma solo l'operato dello Spirito Santo. Paolo scrive in Corinti, a una viene dato un dono, a un altro ne viene dato un altro. E poi riassume, ma uno stesso Spirito opera tutte queste cose, distribuendo a ciascuno i doni come vuole. E abbiamo bisogno dell'operato dello Spirito Santo. Senza lo Spirito Santo non possiamo realizzare le stesse opere come sono state realizzate all'inizio. Senza questo la Chiesa non potrà essere unita. Gli uomini cercano di essere seguaci, ma Dio unisce la sua Chiesa sotto un unico capo. E Gesù Cristo è questo capo, e tutti noi come membra siamo uniti in questo corpo glorioso del Signore. Gli uomini cercano di avere dei seguaci e di attirarli a sé. Ci sono ancora diversi punti che potremmo leggere, poi torniamo alla Bibbia e leggiamo qui un po' più avanti. Forse capitolo 1, versetto 9 di Atti 1, dal versetto 9. Dopo dette queste cose, mentre essi guardavano, fu elevato e una nuvola accogliendo lo sottrasse ai loro sguardi. E come essi avevano gli occhi fissi al cielo mentre egli se ne andava, due uomini in vesti bianche si presentarono a loro e dissero: uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Nella medesima maniera. Qui devo rimanere fermo un momento. Alla fine della prima venuta del Signore, quando stava per andare nella gloria, diede ai suoi discepoli le ultime istruzioni. Proprio nel momento in cui è stato scomparso dalla loro vista, si presentarono due uomini vestiti di bianco e danno la promessa del suo ritorno. Era appena stato tolto da loro, in un attimo era scomparso dalla loro vista, e un attimo dopo arriva l'annunzio: questo Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. E poi si tratta dell'esperienza che abbiamo bisogno di fare per essere presenti alla sua seconda venuta. Dal versetto 12 continua: allora essi tornarono a Gerusalemme dal monte chiamato dell'Oliveto, che è vicino a Gerusalemme, non distandone che un cammin di sabato. Quando furono entrati, salirono nella sala di sopra, dove di consueto si trattenevano Pietro, Giovanni e altri. E poi nel versetto 14, tutti questi perseveravano concordi nella preghiera. Potrei mostrarvi che da Luca lì è scritto, si legge lì che stavano sempre nel Tempio benedicendo Dio, in Luca 24:53, e stavano sempre nel Tempio lodando Dio. Ma qui non erano nel Tempio, erano nell'alto solaio dove erano stati spesso con il loro Signore e Maestro. Nel Tempio c'erano diverse persone, c'erano quelli e quelle altre, era tutto un po' mischiato, ma loro andarono lì dove spesso erano riuniti con Gesù per attendere la promessa. Noi non andiamo qui o lì in un tempio o in una sinagoga, ma ci riuniamo nel nome del Signore, nel luogo dove Lui spesso ci ha parlato per grazia. E non veniamo qui solo per sentirlo parlare, veniamo qui per sperimentare il compimento della Sua promessa. Alleluia! Dobbiamo crederci, questo deve renderci felici. La fede non dà tristezza, la fede è qualcosa di molto gioiosa. E vi dico, cari fratelli e sorelle, se volete essere in questi giorni riempiti con lo Spirito Santo, non chiudetevi. Ma apritevi e cominciate a lodare e glorificare Dio. Cominciate a ringraziare il Signore per la Sua grazia. E mentre voi ringraziate Dio, la risposta arriverà. Allora, perché la fede, la fede non sta mendicando davanti alla porta. A chi bussa la porta viene aperta. Chi chiede riceve, chi cerca trova, e quindi dobbiamo aprirci interiormente. E la Sacra Scrittura dice, apri la tua bocca e io la riempirò. E ancora, dall'abbondanza del cuore parla la sua bocca. Fratelli, non possiamo permetterci di dire che crediamo al messaggio della fine e non siamo presenti al rapimento. Dobbiamo dirvi che dobbiamo credere il messaggio con tutto il cuore, il messaggio del tempo della fine, che siamo stati messi a separati e abbiamo riconosciuto la chiamata, il ministero profetico, ma abbiamo bisogno della forza dinamica dello Spirito Santo per trasformare i nostri corpi, e non c'è altro modo, non possiamo farne a meno. Ecco, tutti questi preservavano concordi nella preghiera, non hanno parlato di questo e di quello, erano insieme in preghiera, concentrati su un unico obiettivo, ricevere lo Spirito Santo. Non stavano aspettando due o tre cose diverse. Avevano tutti lo stesso obiettivo, lo stesso desiderio, la stessa brama. Le loro preghiere erano unite e salivano a Dio, e Dio ascoltò e diede la risposta, e tutti furono riempiti di Spirito Santo. Come stiamo noi questa sera? Dove vanno i tuoi e i miei pensieri che possono venire sotto il controllo di Dio? È così bello quando il fratello Branham dice nel film che molti hanno visto e a volte durante il servizio di guarigione o all'inizio del servizio di guarigione ora prendo ogni spirito sotto il mio controllo per la gloria di Dio, in modo che solo lo Spirito Santo possa operare e che tutti gli altri spiriti tacciano nel nome di Gesù Cristo di Nazareth, e che lo Spirito Santo parli. E lo Spirito dice le parole di Dio, e le parole di Dio sono spirito e sono vita. Diventano realtà davanti ai tuoi e ai miei occhi. Siamo riconoscenti per il parlare di Dio, riconoscenti per l'adempimento delle scritture a Israele, riconoscenti per l'adempimento delle profezie in tutto il mondo, riconoscenti per la parola profetica. Quando vi dico, non abbiamo nulla di cui lamentarci, dobbiamo solo ringraziare, perché se ci lamentiamo già adesso, cosa succederà quando arriveranno i tempi terribili? Per il momento non abbiamo motivo di lamentarci. A volte magari pecchiamo se oggi portiamo i nostri bisogni personali, tutto ciò che ci opprime alla croce, lo scarichiamo, lo gettiamo ai piedi di Gesù e diciamo: Signore, hai versato il tuo sangue sulla croce del Golgota, mi hai redento e mi hai chiamato per nome, sono tuo per il tempo e per l'eternità. E se dovessimo dire: Tu, Signore, Tu mi hai scelto prima della fondazione del mondo. Rivolgerci a Dio con ringraziamento, aprire il nostro cuore, non sempre con queste distrette: oh Signore, sai, questo che ho bisogno. Così non facciamo progressi con Dio, ci giriamo intorno e non ci muoviamo, rimaniamo allo stesso posto. Se mettiamo tutto davanti al Signore e crediamo alla predestinazione, che tutto nel suo regno avviene secondo la sua volontà, che noi siamo messi nel suo regno, allora tutto accadrà come lui vuole. Sapete, quando il Salvatore si trovò di fronte a questa questione nel Getsemani e tutto il resto, c'era Pietro, e non solo Pietro, il nemico era anche lì, e disse: Signore, questo non ti accada. Voleva un cammino piacevole per il suo maestro, un cammino senza problemi, un cammino senza croce, una via senza umiliazione, una via senza morte. E una tale via possiamo augurarceli, ma otterremo qualcosa completamente diverso. Ti puoi desiderare ciò che vuoi, otterrai ciò che Dio ha previsto per te. Tu dici: oh Signore, voglio sempre e solo che le cose vadano bene per me. Sì, e come volete essere preparati allora? No, Dio lascerà che ciò che è necessario venga nella tua vita, né più né meno, e non permetterà che nessuno sia tentato al di là delle sue possibilità, ma farà in modo che ogni prova, ogni tentazione, ogni difficoltà, ogni dolore, affinché tutte le cose giungano a compimento in modo che possiamo sopportarle. E il Signore sa, e anche spesso io stesso dico, non ce la faccio più, allora la fede dice, per la tua forza ce la posso fare. Guardandomi a me sarei già crollato, ma quando guardo al Signore ricevo nuova forza e vedo la Chiesa davanti a me, il popolo di Dio che il Signore ha chiamato con un potente messaggio di amore e di insegnamento. Oh, che Dio ci renda felici in questi giorni, che la gioia del Signore diventi la nostra forza. E vi dico, è scritto, quando lodiamo e glorifichiamo il Signore, questa è la via per mostrarci la via della salvezza di Dio, non con la lamentazione e lamenti, così questo ci fa solo ammalare. Ma se tu non ti lamenti, ma se riesci a affrontare le cose e li porti alla croce e li lasci lì, tutta la nostra vita, noi facciamo sempre lo stesso errore. Gettiamo il nostro fardello ai piedi di Gesù e subito dopo lo portiamo di nuovo e ritorniamo di nuovo a Gesù. Poi li buttiamo di nuovo e prima di accorgerci li prendiamo di nuovo. Dobbiamo capire che Lui ha preso tutto su di sé, ha preso tutte le nostre colpe, tutto ha preso su di sé. Dobbiamo diventare una sposa parola, una sposa in cui la parola della promessa per questo tempo diventa realtà per la grazia e la potenza di Dio. E oggi vi chiedo, non è diventata nel fratello Branham la parola della promessa realtà? Il Signore ha detto, ecco, io vi mando il profeta Elia prima che venga il giorno grande e terribile del Signore che brucerà come una fornace. In esso gli elementi si dissolveranno in sangue fiammeggiante. Ho citato tre passi biblici in uno, 2 Pietro 3, versetto 10, Malachi 3, versetto 19, e l'altro posto, ovunque può essere, non ha alcuna importanza. Qui l'uomo di Dio che è stato inviato per la chiamata fuori, le scritture si sono compiute nel suo ministerio, quello che riguardava lui. Nella Chiesa ogni promessa data per i chiamati fuori in questo tempo deve necessariamente realizzarsi e abbiamo bisogno di vedere questo. La parola di Dio non si è adempiuta solo in Giovanni, come la voce di colui che grida nel deserto. La parola di Dio si è compiuta nel nostro Signore Gesù. La parola di Dio si è compiuta nella Chiesa. La parola di Dio si compie ancora oggi. Alleluia, lode e onore al nostro Dio. Non possiamo vivere delle esperienze degli altri, dobbiamo avere le nostre proprie esperienze personali con Dio. Ogni promessa è sì e amen. La parola sposa è una sposa, la sposa di Gesù Cristo, in cui la parola della promessa deve diventare realtà. E che Dio ce lo voglia dare a me e a te per grazia. Non c'è bisogno di parlare molto, tanto meno di discuterne. chi ancora discute non ha ancora capito la cosa. Chi è afferrato da Dio, veramente chiamato da Dio e crede con tutto il cuore, lascerà le dispute a destra e a sinistra e guarderà Gesù e andrà avanti e dirà: Signore, ho fatto un patto con te e tu con me, ti seguirò ovunque tu vada. La Chiesa all'inizio era una parola sposa, perché la parola della promessa si era compiuta nel loro mezzo, e con questa potenza che avevano ricevuto iniziò il ministero che si manifestava nei doni spirituali, nei ministeri, nella potenza di Dio che poteva essere rivelata nella Chiesa e attraverso la Chiesa. Riassumiamo. Siamo qui in questi giorni di Pentecoste per fare l'esperienza che i nostri fratelli e le nostre sorelle hanno fatto in quella prima Pentecoste. Avevano seguito il Signore abbastanza a lungo. Avevano ricevuto l'insegnamento. Hanno visto la crocifissione, la calunnia, il tradimento, si erano riuniti per paura perché erano rimasti pochi, avevano chiuso le porte, ma il Signore entrò in mezzo a loro e disse: la pace sia con voi. E quando venne il giorno di Pentecoste, i cieli si aprirono e la benedizione di Dio si riversò. Non ho ancora letto che il cielo si è chiuso. Non ho ancora letto che Dio ha smesso di benedire. Al contrario, il fratello Branham fa riferimento a Ebrei 13, versetto 8. E in questa predica, Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E Giovanni disse di lui: è quello che battezza con lo Spirito Santo. E questo è quello che possiamo aspettarci oggi. Rallegratevi nel vostro Dio e rendete grazie al Signore con tutto il cuore. È così che possiamo riceverlo. Forse domani mattina, quando vi leggerò o vi farò ascoltare come il fratello Branham alla fine di una predicazione pregò per tutti coloro che ancora non avevano ricevuto lo Spirito Santo, e rimarreste stupiti dal modo in cui è avvenuto. Certamente non nel modo come tu e io ce lo immaginiamo. Se domani lo ascolteremo, se non lo potremo ascoltare, allora lo ascolteremo nelle prediche che vi saranno inviate. Ma una cosa vi chiedo questa sera: che non siamo venuti da vicino e da lontano in vano, ma che diciamo: Signore, benedicici, sii con noi, realizza la tua parola in me, su di me, attraverso di me. E se tutti preghiamo in questo modo, la preghiera diventa sempre più potente. E all'improvviso si passa dalla tua preghiera allo Spirito di Dio e la gloria del Signore scende e ci riempie tutti noi. Quanti oggi hanno davvero riconosciuto la necessità di essere biblicamente riempiti di Spirito Santo dalla Scrittura e dalle citazioni che abbiamo letto dalla predica del fratello Branham? Noi tutti, non c'è bisogno di alzate la mano, basta aprire il cuore e aprire la bocca e dire: Signore, oggi l'ho riconosciuto, oggi voglio essere riempito di Spirito Santo. Quando dite in preghiera al Signore, so che un giorno mi riempirai di Spirito Santo, è una cosa molto vaga. Non è una preghiera, potete risparmiarvela. La fede non è una fede per in seguito, ma è la convinzione, se poteste credere che vedrete la gloria di Dio. Quando Marta disse, so che mio fratello risorgerà nell'ultimo giorno, il Signore era contristato. Egli disse, io sono la risurrezione e la vita. In altre parole, non c'è bisogno di aspettare, non devi aspettare il giorno dei giudizi. Io sono la risurrezione, sono qui. Lazzaro, vieni fuori. Non c'è bisogno di aspettare. Gesù è qui, riempici di Spirito Santo e riversa su di noi il fuoco di Dio. Ma quello di cui c'è bisogno è che siamo uniti nella fede, insieme nella preghiera, verso la stessa meta. Se qualcuno è disturbato da un rumore eccessivo, la benedizione già è passata. Non lasciate che questo avvenga, ognuno ha la sua mentalità. Se alcune persone hanno dei dolori, alcuni soffrono, alcuni ridono e altri piangono, è la mentalità diversa. Uno reagisce così, l'altro così. Uno salta, l'altro si siede. Una giubila, l'altro sta silenzioso. Lasciate tutto, ognuno così com'è. La Bibbia dice, perciò accogliete gli uni gli altri come anche Cristo vi ha accolti per la gloria di Dio. Ci sono che hanno una mentalità che non è, mi piace molto, ma sono creature di Dio. Lasciamoli fare. Il fratello Branham disse, una chiesa non è un cimitero. Lì si deve sentire qualcosa. Se non c'è niente da sentire, allora è morta. E le chiese morte ce ne sono abbastanza. Vogliamo la vita di Dio, la vita portata dallo Spirito Santo. L'adempimento delle scritture, l'adempimento della promessa, realtà nel tuo e nel mio cuore. E nella nostra vita, che Dio ci benedica noi tutti. Amen. Lascia scendere il tuo spirito su tutti noi. Come a Gerusalemme, nell'alto solaio, fa scendere dal cielo lo stesso fuoco, il tuo spirito scenda ora su tutti noi come una volta è caduto in casa di Cornelio. Battezzaci tutti con il fuoco santo. Lascia il tuo spirito scendere su tutti noi. Come un tempo in quella schiera. Che che la tua forza operi nel nostro mezzo. E dacci il Vangelo della vita. Lasciamo che la forza spirituale operi in mezzo a noi. Lascia scendere il tuo spirito su di noi tutti. Come una volta sono avvenuti tanti segni miracolosi, aspettiamo pregando nella sala della promessa. Vieni presto e facci ricevere la tua forza. Aspettiamo pregando. Vieni presto e facci ricevere la tua forza. Sveglia i tuoi figli che dormono. Vieni di nuovo come hai fatto prima. Estendi su di noi la tua mano trafitta. Vieni di nuovo da noi come hai fatto prima. E metti su di noi la tua mano trafitta.